È la grande esposizione estiva del Museo d'Arte di Storia di Ginevra, inaugurata venerdì scorso ed è dedicata agli anni gloriosi, ma in parte effimeri, dell'architettura svizzera modernista. Tra gli anni 20 e 30, infatti, due città come Zurigo e Ginevra vedono nascere grandi utopie architettoniche e nuovi slanci di modernità, in particolare grazie ad architetti come Le Corbusier e Max Bill. La mostra di grandi ambizioni porta lo strano titolo, eppure tutto sembrava partito così bene. E l'ha visitata per noi il nostro Lu Lepori. Buongiorno Lu, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno ascoltatrici e ascoltatrici. In effetti, prima della pausa estiva, il Museo d'Arte e di Storia, che già ha inaugurato da poco una splendida esposizione sulle celebri macchine di Town Glee, ci presenta questa nuova mostra molto ricca, molto densa, scenograficamente piuttosto intrigante, anche se il titolo, come dicevi, è strano e cela purtroppo un bel grattacapo storico di cui vi parlerò in chiusura. Ma cominciamo dal lato più fascinoso, ricco della mostra, che parte da un centenario, cioè quello che nel 1925 vide aperto il concorso per la costruzione, la ricostruzione, anzi, della Gare Cornavin, la stazione centrale di Ginevra, che era stata distrutta da un incendio nel 1909 e l'anno successivo dal concorso per il Palazzo delle Nazioni. Sono in realtà due concorsi scelti come controesempio ad inizio esposizione, perché secondo il curatore, l'architetto zurighese Arthur Rueg, dimostrano piuttosto un certo ritardo ginevrino rispetto alla nuova temperie modernista. Mi sembra, devo dire, una tesi assai tendenziosa questa. I due concorsi sono vinti da un architetto della generazione precedente, certo, Julien Flegenheimer, nel secondo caso accompagnato da Henri Paul Nénot, in uno stile però già apertamente modernista, ma certo ha il torto di aver sbaragliato nei due concorsi un giovane prodigio proveniente dalla Chaux-de-Fonds, Jean-Édouard Jeanneret, a noi noto soprattutto come Le Corbusier. Il 1925, tra l'altro, va ricordato, è l'anno dell'Esposizione Universale delle Arti Decorative Industriali Moderne di Parigi, cioè l'atto di nascita di quella che passerà alla storia come l'Art Déco. L'esposizione si apre su Ginevra ed alcune delle grandi realizzazioni della nuova architettura, in particolare la Villa Ruff del 1928-29, nel quartiere del Grand Saconnet. L'architetto è Francis Quetton, ma i suoi piani sono chiaramente ispirati da Le Corbusier. Sarà finalmente nel 1930-32 che il grande architetto neocastellano, coadiuvato dal cugino Pierre Jeanneret, potrà costruire quella che oggi viene comunemente chiamata la Maison de Verre, la casa di vetro, cioè l'immeuble Clarté nel quartiere delle Eaux Vives. In pratica, il primo edificio svizzero la cui struttura è interamente composta da un'ossatura metallica saldata, naturalmente per costruire un piano libero. Un edificio entrato nel novero del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2016, di cui la città di Ginevra ha anche acquistato due appartamenti testimoni. È davvero una rivoluzione quella che compie Le Corbusier, sia per i materiali usati come l'archi o la solomite, che è un'isolante di paglia compressa inventata dall'ingegnere Sergei Chaïef, ma anche e soprattutto per la nascita di un nuovo modo di abitare, funzionalista, popolare, tra virgolette, magari anche un po' populista, e destinato all'uomo nuovo di cui l'architetto si farà il cantore nel bene e nel male. La mostra si sposta poi a Zurigo, dove, nonostante la politica moderatamente modernista della città, movimenti d'avanguardia iniziano a immaginare quello che sarà poi chiamato l'abitato libero, e qui la grande figura che giganteggia è quella, come hai detto, del grafico, designer e architetto Max Bill, che costruisce la sua casa atelier nel 1932, cioè quando ha 23 anni, nel quartiere di Hung sui bordi della Limmat. Grazie alla collaborazione con l'ingegnere Karl Kieser ne fa anche qui un vero e proprio modello di costruzione modulare, in parte prefabbricata. Questo lavoro rivoluzionario proseguirà nel 1942 con la casa Villiger e soprattutto 2 anni dopo con la pubblicazione di un libro centrale nella storia dell'architettura svizzera, Wiederaufbau di Max Bill, appunto. Altri architetti importanti come Edmund Wanner o Werner Max Moser sono evocati con modellini, piani, qualche lettera, documenti e addirittura materiali di costruzioni. E pensate, la scenografia si spinge a ricostruire in scala 1 a 1, quindi ci si può entrare, i locali di casa Villiger, in cui è possibile scoprire non solo la componente architettonica di questo modernismo, ma anche i suoi addentellati nell'arredamento, nelle belle arti. Il tutto riassunto in un film che è proiettato, che fu presentato alla prima esposizione svizzera dell'Abitare, la Voba di Basilea, nel 1930, intitolato Die Neue Wohnung e firmato niente meno che dal grande cineasta d'avanguardia Hans Richter.
Quindi una mostra sull'arrivo del modernismo in Svizzera, in particolare a Ginevra e Zurigo negli anni 30. Ecco, come dicevi Lu, questo modernismo non era soltanto una questione architettonica, ma anche di modelli di vita, di funzionalismo e di design. Ecco, come si ritrova questo aspetto nell'esposizione ginevrina?
È un aspetto trattato con grande precisione, anche se un po' soffocato dalla scenografia, non facile da percorrere. Come detto, molto bella, è impostata sui colori e sulle forme delle case che abbiamo appena evocate, ma quindi per forza di cose anche un po' serrata. La grande ossessione di Le Corbusier è di far entrare uomini e donne nuove in formati razionalistici e forse un tantino eugenistici. Nel 1943 inventerà addirittura una misura standard per questo, il cosiddetto modulor. In pratica, se siete un uomo più alto di 1,80 nelle architetture di Corbusier non potete entrarci, che è un po' strano pensarci. I pezzi esposti sono che fanno parte di questa mostra sono davvero di gran pregio, per i mobili con una serie di sedie del 1927 concepite dal collettivo Der Werkbund in un stile tubolare e di alluminio, ma anche con poltrone di Louis Amiguet o di Percival Pernet. C'è una piccola sezione dedicata anche alla carta da parati, in particolare con il lavoro di Henri Grandchamp, che impiega il geniale pittore vetraista ginevrino Alexandre Saint-Grial, mentre tazze, teiere e bicchieri, che ricordano anche molto il Bauhaus, vengono dall'atelier Alsico di Uster. È una modernità, direi, di grande apertura cosmopolita, quella che si esprime in quest'epoca, caratterizzata anche dall'influsso del cubismo, per esempio sulla pittrice Alice Bailly, la grande pittrice cubista vaudese. La parte pittorica, alcuni disegni e tele davvero notevoli, sia di Bailly sia di Max Bill, Max Gubler o Hans Ernie, c'è addirittura un bellissimo manifesto firmato dal surrealista Max Ernst per un'esposizione al Kunsthaus di Zurigo che presentava Giovanni Giacometti, Miró, Gonzales e lo stesso Ernst nel 1934. Dicevo, questa parte pittorica è un po' sacrificata dalla pletora delle maquette dei piani architettonici, come pure è sacrificata la parte a me carissima dedicata al rinnovamento della danza e del teatro con altri due ginevrini di genio, l'inventore della ritmica Jacques Dalcroze e il sublime scenografo radicale Alphonse Appia con le sue scene per Hellerau. Quasi in conclusione della mostra abbiamo però due splendide ricostruzioni, anche qui in scala 1:1, di due saloni sciccosissimi, direi, dell'Immeuble Clarté di Le Corbusier. Questo è davvero il punto forte di questa esposizione.
Ecco, resta da capire il singolare titolo di questa mostra presentata dal Museo d'Arte e di Storia di Ginevra per celebrare i 100 anni di questo grande fermento intellettuale, architettonico, pittorico, grafico, centrato su due geni come Le Corbusier e Max Bill. L'esposizione sceglie il titolo Eppure tutto sembrava partito così bene. Perché Lu?
Direi soprattutto per una vera e propria coda di paglia. La chiamerei esposizione coda di paglia. Dopo aver vantato la bellezza e l'innovazione di questi grandi geni pre-bellici in Svizzera, i curatori hanno deciso di concludere l'esposizione in modo direi assai bizzarro, con una serie di cannoni da guerra di costruzione elvetica e una casa rifugio concepita dal grande Jean Prouvé per gli sfollati dell'Alsazia Lorena nel 44. Questo per sottolineare, dicono i curatori, che il fervore tecnico, l'innovazione dell'acciaio e del cemento avevano subito un progressivo svilimento, una deviazione verso fini direi meno umanistici e collettivi con l'arrivo del nazionalsocialismo. E qui per me c'è un problema davvero di fondo che rende questa esposizione altamente problematica, perché credere che prima ci sia stato lo slancio ideale delle utopie e poi il vil nazionalismo che ha rovinato tutto significa inventarsi un discorso perfettamente antistorico. Per cominciare, le teorie di Le Corbusier sono da tempo criticate per il loro sostrato chiaramente antidemocratico, con la sua ossessione dell'ordine e dell'igiene. Oggi lo sappiamo, Le Corbusier era antisemita, antiparlamentare e fin dall'inizio non ha mai avuto nessun problema a collaborare con il fascismo. Interpellato sulla questione durante la conferenza stampa, il direttore del museo ginevrino ha assicurato che la mostra vuole concentrarsi solo sull'arte e l'estetica. Ma direi che è uno specchietto per la lodore. Il problema in effetti è squisitamente storico. Noi italiani e italiane lo sappiamo benissimo, già che il modernismo in Italia è stato sinonimo del movimento cosiddetto novecentista, capitanato niente meno che da Elsa Sarfatti, l'amante di Mussolini, per non parlare dei guerrafondai futuristi, anche sì, molto fascisti. Questo non vuol dire che non si può guardare al modernismo degli anni 30 con ammirazione per la sua grande innovatività tecnica, costruttiva, la sperimentazione. È giusto ricordare, tra l'altro, che alcune correnti, come appunto il Bauhaus, vennero crudelmente perseguitate dal nazismo. Ma non si può far finta che la modernità sia stata la fase 1 e il fascismo la fase 2. In realtà le due cose furono strettamente, perfettamente intrecciate sotto insegno appunto dell'uomo nuovo, magari l'uomo nuovo del fascio Littorio. E non basta mettere due cannoni a fine mosta con la coda di paglia, occorre capire la complessità della storia dell'arte, della storia dell'architettura, che tra l'altro è un'arte gioco forza legata al potere e a chi finanza. Altrimenti facciamo il gioco dei fascismi di ieri e di oggi, e devo dire quindi che questa grande mostra ginevrina è una vera catastrofe dal punto di vista intellettuale. Mi spiace dirlo, perché in sé le opere esposte meritano davvero di essere scoperte e magari capite però nel loro ambiguo contesto storico.
Insomma, possiamo dire una mostra forse un po' troppo ingenua, nonostante il titolo provocatorio, questa che ci propone durante tutta l'estate il Museo d'Arte e di Storia di Ginevra, una mostra dedicata al modernismo, non solo architettonico, nella Svizzera degli anni 50. Quindi grazie Lu Lepori per questa tua visita e questa tua critica severa.
Buona giornata, grazie a voi.
A presto.